Benvenuti a tutti a una nuova puntata di Magma, questa è la numero 187. Io sono Barbara Venneri, qui con me in studio Sheila Khan.
Ciao.
Susanna Causarano.
Buon pomeriggio a tutti.
E come al solito in regia Federico Arduini.
Ciao.
Che ovviamente rompe il suo voto di silenzio solo per salutare.
Ciao.
Tra l'altro magari abbandonerà pure questa regia, perciò. Vabbè, lasciamo stare i primi 5 minuti in cui parliamo di Federico senza nessun motivo apparente e andiamo avanti con questa seconda puntata di Magma. Quest'oggi parleremo di un tema che non è spesso trattato oppure non è spesso tanto considerato e parliamo proprio delle morti dei giornalisti mentre lavorano sul campo. Partiremo appunto da il caso di il recente caso di una giornalista che è stata uccisa da un'autobomba mentre svolgeva il suo lavoro, probabilmente per ragioni legate alle proprie inchieste. E perché è importante? Beh, naturalmente perché intanto nessuno merita di morire morto ammazzato, ma c'è anche un surplus in più, no? Diciamo, che è più o meno la stessa ragione per cui ci indigniamo quando sentiamo la morte di un magistrato o piuttosto la morte di un medico mentre cura i pazienti sul campo, perché appunto questi giornalisti fanno un servizio per la comunità, danno un servizio pubblico, raccontano storie che altrimenti rimarrebbero seppellite e lo fanno appunto al servizio della comunità. E se nessuno svela ciò che ci sta dietro, ciò che sta sotto, ciò che insomma il potere, diciamo, non vuole raccontare, allora non si può neanche aprire un dibattito e non si possono neanche risolvere i problemi che si portano. Pensiamo per esempio al traffico di droga, alla mafia e tanti altri argomenti che comunque ancora oggi sono un grave problema per la società. Quindi cominciamo a spiegare, partiamo appunto dal caso di Daphne Galizia che è morta appunto recentemente.
Esatto, Daphne Caruana Galizia era una giornalista e blogger maltese che si occupa di inchieste e anticorruzione ed è stata uccisa esattamente 10 giorni fa, il 16 ottobre 2017. Vicino a casa, praticamente hanno messo un'autobomba nella sua auto e ha fatto in tempo a allontanarsi pochissimo dalla sua abitazione, che questa è esplosa e lei purtroppo è morta sul colpo. E,
tra l'altro dicevano che non era neanche, che non è morta proprio alla prima esplosione, perché dei vicini hanno sentito 3 colpi e si pensa che all'ultimo
sì,
sia
rimasta
uccisa. Sì,
perché sicuramente sono stati 2, cioè poi la polizia ha investigato, sono state 2 detonazioni, la prima era proprio l'ordigno, mentre la seconda è stato quello del serbatoio col carburante, e probabilmente lei è a questa che appunto
ok, quindi 2, non 3.
2, sì sì. E grazie alle sue inchieste Daphne Caruana era stata considerata, cioè era entrata nella lista delle 28 personalità che stavano agitando l'Europa. In particolare al momento della sua morte stava lavorando ai Malta Files, che sono appunto tutta una serie di inchieste che sono state fatte sul paradiso fiscale che si trova nella città di Malta. E dove appunto sono stati grazie anche all'aiuto del consorzio di giornalismo investigativo di cui lei faceva parte insieme al figlio. Il figlio, tra l'altro, giornalista, anche lui Matthew si chiama. Lui invece ha lavorato ai Panama Papers e grazie all'inchiesta che ha fatto sui Panama Papers ha vinto il Pulitzer. Quindi, insomma, una famiglia di giornalisti ormai navigati.
Impegnati anche.
Esatto. E appunto lei stava lavorando a questi Malta Files, che era un'inchiesta che indicava Malta come uno stato del Mediterraneo che fa da base per l'evasione fiscale dell'intera Unione Europea e dove, tra l'altro, c'erano anche molti fondi italiani. E in particolare aveva colpito il fatto che lei aveva colpito senza retoriche, senza paura, anche la famiglia del primo ministro Musca, che appunto aveva accusato di essere coinvolto nel caso dei Malta Papers, dei Malta Files.
Sì, esatto, quindi questa era stata anche proprio un'inchiesta che era stata anche poi pubblicata dall'Espresso, ce l'abbiamo proprio qua davanti in questo momento. Al momento della sua morte, ovviamente poi la polizia ha cominciato ad indagare sul perché della morte e le indagini adesso della polizia partono soprattutto dai suoi articoli di denuncia che sono stati pubblicati nel mese di marzo e da 2 messaggi che ha scambiato con il suo avvocato, che però ovviamente non sono stati rivelati. E tra l'altro poi il figlio ha anche lanciato una ricompensa di $1,000,000 per chi avesse informazioni
riguardo alla morte,
esatto,
della madre, sì sì.
Esatto, esatto, perché comunque chiaramente ci potrebbero essere persone che per paura magari non parlano, non dicono, ma che in realtà sanno qualcosa in più, insomma. E tra l'altro è stata mandata anche una delegazione parlamentare capitanata da Rosy Bindi in insomma rappresentanza della commissione antimafia, proprio per guardare a insomma a questo caso. E negli articoli da cui la polizia ha cominciato la sua inchiesta si nominano proprio delle persone maltesi e non maltesi che erano state coinvolte in attività illecite. Con queste persone Galizia ci ha proprio parlato, è andata lei direttamente e queste persone le hanno rivolto proprio delle minacce. Perciò, a parte il fatto che comunque il metodo che hanno usato per abbattere questa giornalista è già significativo di per sé, in più ci sono questi articoli di denuncia, di forte denuncia, chiaramente fanno pensare senza mezzi termini che sia stata messa a tacere nel peggiore dei modi. E tra l'altro nel suo PC sono stati trovati circa 42 dossier di inchieste, quindi stava lavorando a ben tante,
stava lavorando a tantissimi casi, tra cui anche quello sul narcotraffico del petrolio e di Malta.
Sì, infatti, questa inchiesta sul narcotraffico e sul petrolio, tra l'altro si è scoperto che era questa una vera e propria indagine che era stata aperta da Carmelo Zuccaro, probabilmente ve lo ricorderete perché è lo stesso magistrato che ha aperto il caso sulle ONG. E che cosa comprendeva questa inchiesta? Comprende anzi questa inchiesta proprio un contrabbando di petrolio che ha origine in un triangolo tra Libia, Malta e l'Italia. Malta proprio fungeva proprio da catalizzatore, se vogliamo, delle attività illecite. E dalla Libia sono stati contrabbandati del petrolio, per la precisione 30 carichi, quindi stiamo parlando di 80 milioni di chilogrammi per il valore di 30 milioni di euro, con un'evasione fiscale di 11 milioni, quindi stiamo parlando di cifre grandissime, io non saprei neanche immaginarmeli questi soldi in una stanza, ecco, se per fare un paragone, no? E quindi è stato rubato questo petrolio e attraverso Malta, che fungeva appunto da catalizzatore, sarebbero arrivati sui porti italiani. E questi porti, nei porti italiani ci sarebbe una connessione tra il clan mafioso Santa Paola Ercolano. Quindi vediamo insomma un giro abbastanza intricato, no? Di vari poteri, di poteri, per modo di dire, diciamo poteri sotterranei, poteri illeciti naturalmente, che si sono mischiati tra di loro e evidentemente hanno trovato scomoda l'inchiesta condotta da questa giornalista che appunto ha pubblicato questa storia. Tra l'altro appunto questo petrolio sarebbe stato poi anche rivenduto proprio dall'ISIS, quindi vediamo che è abbastanza grande come inchiesta. E a tal proposito, sempre parlando di questa giornalista, è stata anche nominata un'aula del Parlamento, suo nome,
sì,
no?
Infatti questo è successo giusto 2 giorni fa, il 24, le è stata intitolata la sala stampa al Parlamento europeo. Però questo gesto è un po' difficile da comprendere, perché alla fine le istituzioni dovrebbero difendere questi giornalisti, quindi nominarle un'aula dopo è un segno un po' incoerente, forse un riconoscimento di merito, ognuno ci può vedere quello che vuole, però sicuramente le istituzioni non hanno fatto assolutamente niente per difenderla, perché le ben 15 giorni prima dell'omicidio aveva denunciato alla polizia le minacce che le erano arrivate, le minacce di morte, e la polizia non ha fatto assolutamente niente, non le ha dato una scorta, non le ha messo sotto controllo il telefono, niente. Infatti 15 giorni dopo lei è morta. Addirittura un poliziotto che stava indagando al caso, quindi non un poliziotto qualunque ma uno direttamente coinvolto nelle indagini sulla sua morte, ha scritto un post su Facebook che recita: alla fine tutti hanno quello che si meritano, sono contento. con tanto di faccina sorridente. Quindi
sembra
questo,
quasi un troll, no?
Sì, cioè questo è il modo in cui i giornalisti vengono visti ed è una cosa terribile, perché in realtà il giornalista, come dicevamo all'inizio, dovrebbe essere la persona che mette luce su quello che succede, non sicuramente una persona da denigrare, soprattutto nel momento in cui ricerca questa verità.
Sì, ecco, per dirla proprio in parole povere, non è un rompicoglioni come insomma a volte magari vengono anche dipinti da certi, insomma, vediamo certi film americani dove c'è il classico giornalista che nel momento in cui c'è un omicidio arriva come un avvoltoio col suo taccuino che cerca di rubare in tutte le maniere una foto senza il minimo rispetto per la vittima. Oddio, certo. Sicuramente ci saranno giornalisti che faranno male il loro lavoro, sicuro, però non è questo il caso, no? E tra l'altro poi per quanto riguarda l'intestazione di un'aula del Parlamento a questa giornalista, ovviamente è un riconoscimento al merito, sicuramente un riconoscimento anche per quanto riguarda la memoria, appunto per ricordare poi questa giornalista che facendo il suo lavoro è rimasta uccisa. Però ovviamente poi non è sicuramente il Parlamento europeo che si deve occupare della protezione di una giornalista, però per quanto riguarda la legislazione sicuramente sì, comunque perlomeno ci si aspetta che le istituzioni proteggano i loro cittadini e proteggano anche chi fa il loro lavoro, insomma come un medico che va sul campo e cura i feriti ha comunque una protezione sulle spalle, no?
Certo.
E tra l'altro non è sicuramente la prima volta che ci sono casi del genere, poi alla fine ovviamente vengono sempre ricordati quelli più eclatanti, quelli dei nomi più importanti, poi quelli minori di solito non vengono mai ricordati, però in realtà ce ne sono tanti. Era successo a marzo precisamente, il 23 marzo, questo ha fatto ovviamente tanto, tanto clamore perché aveva coinvolto anche proprio la chiusura di un giornale, ed era successo questo in Messico, che si conta che ci sono stati almeno 38 giornalisti uccisi dal 1992, adesso sto andando a memoria, quindi potrebbe essere anche un'informazione non vera, in ogni caso lo trovate sul Committee to Protect Journalism, quindi insomma fonti affidabili. Ed era successo appunto questo caso di una giornalista chiamata Miroslava Breach che è stata uccisa con 8 colpi di pistola proprio perché stava facendo il suo lavoro, indagava sulle questioni dei narcotrafficanti e il caporedattore di Norte che pubblicava i suoi articoli, tra l'altro era anche corrispondente per La Jornada, che era invece il quotidiano nazionale. Il direttore di Norte, che si chiama Oscar Cantù, ha deciso proprio di chiudere questo quotidiano, che era un quotidiano che operava comunque in una cittadina di Ciudad Juárez. Quindi vediamo che invece in questo caso lui ha scelto. Lui lo diceva proprio nella lettera di commiato ai suoi redattori e ai suoi lettori che preferiva che i suoi giornalisti perdessero il lavoro piuttosto che perdere proprio la vita, perché infatti poi nello stesso mese c'erano stati altri 3 giornalisti che erano rimasti uccisi sempre per inchieste legati ai narcotrafficanti.
Ma lui stesso era una persona che stava sempre sotto scorta, era stata più volte picchiata e minacciata, poi parlavano anche, perché poi anche le minacce sono una fonte, ovviamente non possono essere paragonati alla morte, ma comunque sono un modo per intralciare il mestiere del giornalista e dargli il diritto di informare, di lavorare come dovrebbe.
Certo, poi se non sono spalleggiati comunque da una redazione forte che anch'essa si impegna a denunciare, chiaramente poi il giornalista, se non ha le spalle larghe, naturalmente sarà incoraggiato anche da se stesso, ma poi ovviamente per motivi, anche proprio per salvaguardare la propria vita, si ritrova a scegliere di non pubblicare. Probabilmente io non mi sono mai trovato in una situazione del genere dove tanto da ricevere minacce di morte per un mio articolo, e io non so come reagirei, insomma, che cosa fai? Pubblichi e rischi la vita, oppure non pubblichi e te la tieni salva? Perché qua non è che si sta parlando di non pubblico un'informazione scomoda al potere, un'informazione scomoda alla politica. Si parla di pubblicare una notizia che potrebbe portarti potenzialmente alla morte. Quindi parliamo di una di tutt'altra sfera, cioè non è neanche tanto, cioè sì, tecnicamente è un'autocensura, ma neanche troppo, cioè è più tenerci
autoconservazione.
Sì, è più tenerci alla propria pelle.
Beh, ieri anche, piccolo digressione, in statale è venuto De Bortoli e si è parlato del fatto che il problema è che il giornalismo non può e non deve essere, in certi paesi poi questo si vede con più definizione, ma non può essere organismo costruttore di consenso, cioè il giornalismo deve denunciare e parlare, raccontare, quindi dar modo, gettare le basi di una soluzione anche di un problema o di una dinamica corrotta per quanto può, per quanto è nelle sue possibilità. Non è possibile, e anche in paesi dove questa cosa è meno smaccata, per dire in Messico è terrificante la situazione, in Italia non si può dire che finora non ha ancora chiuso un giornale per un eccessivo numero di corrispondenti o giornalisti di esso morti, però diciamo che il problema c'è anche se uno tende o sa che è meglio farlo e dare un taglio più moderato, insomma, un articolo che in realtà invece per essere sensato non neanche attaccare gratuitamente, quello non serve a nulla, è più di matrice grillina, diciamo, dire a prescindere quello no, quello sì, andare a bersagli a gruppi, però non cioè dovrebbe essere proprio intrinseco nella cosa del giornalismo. Invece secondo me anche in Italia si sta molto perdendo il fatto che il giornalismo non possa essere costruttore di consenso, invece no, però non scrivere queste determinate cose perché già è una situazione difficile, questo magari parlare male del PD col fatto che c'è la minaccia dei 5 Stelle potrebbe essere controproducente, non è un argomento. Cioè, a livello giornalistico non è un argomento.
A livello giornalistico, cioè, chi se ne frega, voglio dire.
È una logica politica, cioè, il giornalismo non è politica.
Sì, cioè, però il giornalista non fa di certo il politico, quindi se uno deve dire una cosa contro il PD, la dice contro il PD, se la deve dire contro qualcun altro, la dirà contro qualcun altro quando ci sarà il caso. Comunque sulla questione italiana ne parleremo tra poco, verso la fine di questa puntata, perché io vorrei anche fare, insomma, mettere anche fuoco un altro punto che riguarda sempre il Messico. E il direttore, mi viene sempre caporedattore, ma invece è direttore di Norte, appunto questo giornale, questo quotidiano locale che ha chiuso, diceva che dalla società, perché appunto, cioè, paradossalmente non sono tanto i quotidiani nazionali che, anzi paradossalmente no, non sono tanto i quotidiani nazionali che vengono chiusi, ma sono più quelli locali. E diceva che anche dalla società, anche dall'opinione pubblica, spesso i giornalisti vengono disprezzati. Poi vedremo che sempre nel caso di Norte, poi in realtà ci sono state varie proteste, varie manifestazioni contro la chiusura. Anche nel caso di Galizia, a Malta, ci sono state molte...
Sì, molte manifestazioni comunque
in suo onore.
In suo onore, esatto. Mi viene a sostegno, ma sostegno ormai.
Sì, in suo onore ci sono state molte proteste.
Sostegno può essere a chi lo farà, continuerà a farlo.
Sì, solidarietà,
sì, ecco solidarietà. E ovviamente anche sostegno ai prossimi giornalisti che continueranno il lavoro di Galizia. E quindi, ovviamente, tenendo sempre fermo questo punto qua, però c'è un'altra parte della società che invece il giornalista lo disprezza, no? E quindi vediamo che è anche un po' paradossale. Poi ovvio, se il giornalista lo fa male è il proprio lavoro, chiaro.
Beh, c'era il tweet del poliziotto, no?
Sì. Tra l'altro anche questo era un argomento che, cioè, insomma, era saltato fuori sempre nell'incontro di ieri cioè più nella nostra intervista con De Bortoli, del fatto che appunto prima invece i giornalisti erano visti un po' come dei capisaldi delle autorità, un po' intoccabili. Adesso è il contrario, no?
Sì, adesso è il contrario, perché c'è molta più crisi nel settore, ma come in tanti altri. E senza dubbio il fatto che i giornali abbiano sempre meno credito, perché si tende, lo diceva anche De Bortoli ieri, si tende a non dar credito agli esperti di un settore. Un giornalista bravo, preparato, è un esperto del settore giornalistico, si tende a svalutare perché si considerano gli esperti i servi del sistema, no? Quindi se un giornalista magari fa un'inchiesta su un sindaco grillino, è un servo del sistema, no? Ma non solo, questo adesso mi è venuto in mente il primo esempio, e questo non è possibile, perché non è che chiunque sa qualcosa deve vergognarsene.
No, sì. Esatto, che poi non fidarsi di un giornalista esperto e invece affidarsi magari a giornalettismo purtroppo meno di qualità, tornano sempre
tutto sulla... fidarsi del confronto, perché in realtà chi vuole essere informato non si fida nemmeno di un giornalista esperto.
Esatto, dovrebbe essere uno che ovviamente confronta le notizie, cerca di farsi un'idea, però restando proprio su questa cosa, cui un giornalista competente ed esperto non vale tanto quanto uno che invece non pubblica articoli non di qualità, è una cosa assurda. E restando sempre sulla metafora dei medici che dicevamo prima, sarebbe come andare dal medico di base per farsi curare un tumore. È ovvio che non puoi, cioè c'è il medico apposta, che è quello che ha studiato per fare quello. Quindi
sì, che poi ovviamente è partito con i suoi classici articoli di cronaca, e piano piano si è specializzato in un settore e ne ha fatto poi della sua carriera, e ora adesso ce ne possiamo affidarci a quello che dice.
Basta non ritornare a una volta che appunto uno, perché era serio giornalista, allora non gli si poteva dire niente. Cioè, ci vuole la
una via di mezzo
sì, che sia perlomeno
l'obiettività.
Certo.
L'obiettività è un grandissimo obiettivo.
Sì, e rimanendo sempre invece sul tema, insomma, di questioni un po' più tragiche, ecco, abbiamo anche
un rapporto di RSF, che praticamente è Reporter senza frontiere, che è un'associazione che si occupa proprio di monitorare il rapporto tra informazione, giornalisti, e soprattutto di monitorare eventuali morti, aggressioni, situazioni di prigionia o di ostacolamento al lavoro. E è uscito il report riguardante il 2016, che vede esattamente un totale di 74 morti nell'informazione. Per l'esattezza, 57 giornalisti sono morti, 9 blogger e 8 collaboratori media, che sono dei numeri altissimi. E non è possibile che ancora nel 2016 uno non possa informare in maniera trasparente le persone. E la maggior parte dei casi si è svolta, sono quasi tutti persone che erano inviate e sono morte appunto nei luoghi in cui erano stati mandati dal proprio giornale. Il maggior numero di reporter assassinati è stato in Siria, in particolare 19, a seguire Afghanistan 10, Messico 9, Iraq 7 e 5 invece nello Yemen. Il bilancio è inferiore rispetto al 2015, dove invece erano morti 67 giornalisti, ma questo solamente perché in quel periodo non c'erano così tanti inviati come adesso, quindi in realtà uno potrebbe pensare che è un dato positivo, in realtà è solamente perché le guerre sono aumentate, di conseguenza sono aumentate i reporter e le persone che appunto vengono mandate sul campo per appunto svolgere il loro mestiere. Soprattutto nel 2015 non venivano mandati giornalisti in determinati posti di guerra come la Siria, l'Iraq, la Libia, lo Yemen, l'Afghanistan e il Bangladesh, perché erano luoghi veramente troppo pericolosi. E questo ha creato anche una lacuna di informazione enorme, perché purtroppo, non essendoci giornalisti sul campo, risultava più difficile appunto avere informazioni di prima mano.
Sì, quindi attendibili, che poi in realtà se non mandi dei tuoi inviati, perché poi io in realtà pensavo che le redazioni non tendessero a mandare meno propri inviati, perché avrebbe, insomma, è un po' più complicato, però se non mandi gli inviati e hai delle informazioni di prima mano, in realtà stai semplicemente spostando il problema, nel senso che magari il tuo giornalista che fa parte della redazione ovviamente non viene mandato sul campo e perciò non gli succede niente. Però questo invece non vuol dire che non succeda ad altri, perché in realtà vediamo anche che i freelance sono quelli più sono minacciati. Le categorie più a rischio. Avevamo avuto mi sembra già 2 anni fa, se non mi sbaglio, forse 1 anno fa, qui ospite a Magma un giornalista, Cristiano Tinazzi, che appunto diceva, lui è un freelance nelle zone di guerra e chiaramente...
In Libia lui è sempre in Libia.
In Libia. E chiaramente un freelance non ha una redazione alle spalle, non ha una redazione dietro che prima di tutto gli paga il volo, che prima di tutto gli dà i mezzi e che poi gli dia anche una certa sicurezza anche proprio per quanto riguarda la sua vita, no? E quindi un freelance appunto non ha un contratto, semplicemente va giù e insomma un po' dove vuole, cerca la notizia, scrive il suo articolo e lo manda a una redazione sperando che questo articolo venga accettato, no? Perciò tutte le spese di viaggio, le attrezzature, ma anche questioni proprio di sicurezza personale sono tutte a carico di questa persona, di un freelance, no? Perciò in realtà ci vorrebbe, poi ovviamente se vai, insomma nel caso delle zone di guerra è un po' insomma difficile garantire una sicurezza al 100%, anche perché lì diciamo che non è che vieni ucciso proprio per quel motivo preciso, cioè nel senso tu stai riportando una cosa e perciò io ti metto a tacere ancora una volta nel peggiore dei modi. Si parla proprio di gruppi di persone che volutamente minacciano oppure uccidono giornalisti per far sì che questa storia non venga fuori, proprio come appunto nel caso dei narcotrafficanti oppure nel caso dei mafiosi. E se questi giornalisti sono freelance non hanno proprio ancora meno protezione di un giornalista che invece fa parte di una redazione e che potrebbe, poi ovviamente vediamo che non è così, però che potrebbe avere comunque già delle persone alle spalle che
anche solo per la risonanza mediatica che un eventuale, non lo so, rapimento sì, o peggio potrebbe scaturire.
Sì, esatto. Quindi vediamo anche che insomma c'è anche questo sì, questo problema.
Sì, perché sempre nel rapporto di Reporter Senza Frontiere si parla, oltre che dei giornalisti che appunto sono stati uccisi, si parla anche delle incarcerazioni, che invece quelle sono tantissime. Ed esattamente.
E con un bel sommerso, perché non viene.
Esatto, perché poi invece dei giornalisti incarcerati non se ne parla quasi mai. E in particolare il 2016 è stato l'anno peggiore. Ci sono stati esattamente 259 giornalisti praticamente incarcerati, 81 in Turchia, 38 in Cina. E praticamente dal 2008 siamo arrivati a 456 giornalisti che svolgendo il loro lavoro, fortunatamente oppure no, non sono stati uccisi, però sono incarcerati. Quindi comunque oltre alla morte ci sono un sacco di altri ostacoli che vengono messi ai giornalisti.
Sì, infatti tra l'altro non... adesso facendo affidamento soltanto tra gli angoli più remoti della mia memoria, insomma è un numero veramente alto e io dell'anno scorso ne ricordo forse uno di giornalista incarcerato, due. Poi ovviamente adesso mi sto facendo appunto affidamento soltanto alla mia memoria, quindi sicuramente altre persone ne ricorderanno altre. Comunque, insomma, avrebbe dovuto avere molto
sicuramente più
rilievo
e più risonanza, sì, perché anche questo è un problema molto serio, sì, che andrebbe in qualche modo tutelato.
Spostiamoci invece in Italia, andiamo
a casa nostra, che non ne abbiamo
sì,
pochi di problemi.
Sì,
cioè, tra l'altro in quell'ultima classifica di Reporter Senza Frontiere, che è del 2016, l'Italia si è classificata 73esima su 180, un solo punto sopra il Nicaragua, che devo dire.
E in realtà aveva guadagnato anche dei punti, 25 se non mi sbaglio.
Yeah.
Vabbè, okay, sempre meglio che niente. In ogni caso, ovviamente adesso ci sono stati ovviamente casi clamorosi di giornalisti che sono stati uccisi, pensiamo adesso per esempio, mi ricordo Walter Tobagi e tantissimi altri. Fortunatamente adesso come adesso proprio di violenze e minacce non costituiscono la maggior parte, per fortuna. Il tipo di pressione, di autocensura e quindi che porta anche l'autocensura sono di altra natura. Però non va comunque trascurato il rapporto che c'è tra il giornalismo e la mafia, che è comunque quello più pericoloso.
Uno particolarmente famoso da questo, che infatti è stato il primo menzionato nel rapporto di Reporter Senza Frontiere, è Lirio Abbate dell'Espresso, che da anni che si occupa di mafia ed è una cosa che lo costringe a vivere sotto scorta perennemente. L'altro molto famoso, più di Lirio Abbate secondo me per il pubblico, per i cittadini, è Magnaci, che è il direttore di Televiato, l'emittente famosa di Partinico vicino a Palermo, che ha subito anche tante violenze. Lui addirittura deve andare in giro con un busto perché gli hanno fracassato le ossa a forza di pugni. E tra l'altro lui nel 2016 era anche stato al centro di uno scandalo non da poco, perché erano venute fuori delle intercettazioni, emerse intercettazioni di lui con sindaci di comuni lì vicino, adesso non mi ricordo, che pare Borgetto forse il comune, in cui si sentiva chiaramente lui dire: io sono il padrone dell'antimafia, e chiedeva soldi per coprire determinate malefatte di sindaci o comuni. È passato tempo, non se n'è più tanto parlato, almeno io non ho letto tanto, ma comunque non se n'è parlato tanto.
No, avevamo fatto un inciso a Magma un po'
di tempo
fa.
Poi non
fa.
Ci sono stati sviluppi molto sostanziali della cosa. E il fatto è che tanti pensano che anche quella sia un'ennesima montatura, montare ad arte le intercettazioni per riuscire a incastrarlo. Non si sa, quindi è inutile. Comunque lui è sempre stato uno che si è battuto e si è guadagnato anche un posto in questa cosa qui. In generale i contatti tra Malaffare e media in Italia sono continui, cioè il quadro non è affatto incoraggiante, e molto spesso il tentativo delle mafie di esercitare un controllo si trasforma proprio in un cappio che si stringe al collo dei giornalisti, ma soprattutto in provincia. Cioè magari uno pensa alle grandi città dove girano soldi, c'è potere, Roma, Milano, invece in provincia c'è molta più difficoltà da questo punto di vista, perché
come
magari
nel caso quindi del Messico, no, di cui ne parlavamo,
perché c'è
prima
la possibilità, sì, magari di fare un'inchiesta più alla tua portata, magari anche da freelance, perché non si tratta magari di dover arrivare a sfere altissime, però sono problemi reali. Chiaramente magari il guappo, il capetto mafioso di provincia non la vede di buon occhio, e anche se non è un potente della terra, però i tuoi rischi li corri comunque. Questa è una cosa un po', cioè fa sorridere, non fa per niente sorridere, però comunque a differenza di quanto si potrebbe pensare non è un fenomeno che riguarda solo il sud, no, come andiamo a stereotipi, perché nel 2014 solo Val d'Aosta e Molise non hanno registrato aggressioni o intimidazioni contro l'informazione, cioè per intenderci. In un'intervista che aveva rilasciato Claudio Fava, che adesso era candidato anche lì in Sicilia, del vicepresidente della commissione parlamentare antimafia, un'intervista di Vice a Claudio Fava aveva sottolineato che il rapporto tra mafia e informazione è molto complesso e molto drammatico, perché le mafie hanno bisogno del consenso, e questo si ottiene in un solo modo, cioè intimidendo e condizionando la stampa. E tra i giornalisti però che hanno citato nella relazione che la commissione parlamentare aveva fatto ci sono pochissimi nomi conosciuti, e io già, per dire, quando l'avevo letta Lirio Abate non lo conoscevo, poi l'ho forse leggo anche poco l'Espresso, però non lo conoscevo.
Lirio Abate nell'Espresso abbastanza
io non lo conoscevo. Poi ce ne sono tanti invece proprio abbastanza sconosciuti, e quindi emerge anche parecchio sommerso, che è il vero problema anche che dicevamo per i giornalisti incarcerati. Gli italiani sono poco al corrente della situazione, perché non è un problema visibile, non è come lo smog, non lo vede, cioè è un problema più di base. Si conosce, appunto, Fava diceva, si conosce la parte visibile, quella raccontata, quella che passa attraverso le storie dei più conosciuti, però tutto il mondo non perlustrato, in cui tanti piccoli eroi, se vogliamo dire, fanno il proprio lavoro con fatica, non viene molto, molto raccontato. Che cosa bisognerebbe fare per cambiare la situazione? Magari Fava ce lo potrebbe dire. È che loro hanno in mente una soluzione normativa, la loro commissione hanno in mente una soluzione normativa, che è quella di intervenire sul tema delle querele temerarie, che vanno riviste e punite in modo diverso da come viene fatto adesso, non con un'ammenda, ma costringendo chi si avventura dolosamente, quindi volontariamente, in un percorso giudiziario per colpire, intimidire, condizionare, deve pagare una parte considerevole in percentuale di ciò che ha chiesto come risarcimento del danno, perché sennò non c'è equilibrio.
Sì, non c'è equilibrio, ma infatti vediamo che questo strumento di querelare. Dio mio, che parole difficili, non pensavo
fosse... Lirici diceva, ne ho prese tantissime di
ecco. Beh, no, ma in realtà è vero, cioè tutti i grandi giornalisti più o meno vediamo che hanno una sfilza
un po' come essere indagati per abuso d'ufficio per un amministratore pubblico. È molto facile.
Sì, esatto. Cioè per loro è molto facile, però non è che diciamo, lo dicono, almeno immagino che non è che lo dicano per vanto, no, ma più che altro perché appunto chiunque può prendere e querelare un giornalista se c'è scritto qualcosa che non gli piace nell'articolo, nonostante magari sia vero, no? Quindi poi basta semplicemente che poi magari usi anche magari qualche parola in più, qualche aggettivo un po' più forte, e subito comunque il querelante ha vinto la causa, no? E quindi vediamo che alcuni giornalisti magari si trovano anche a dover... Poi ovviamente in Italia la diffamazione, cioè ovviamente no, la diffamazione è anche ancora un reato penale. Infatti, se non mi sbaglio, Sallusti era stato condannato a 3 anni di carcere, che poi alla fine non ha scontato per l'indulto. Però lui era anche una cosa diversa, perché comunque lui aveva proprio scritto delle cose errate nell'articolo e l'aveva fatto anche volontariamente. Comunque, in ogni caso, non andiamoci ad entrare nel passato. Quando si rimane anche magari soltanto nel civile, comunque, il giornalista spesso si ritrova comunque con l'avvocato, se è fortunato di essere all'interno di una redazione che gli dà che gli fornisce un avvocato e le spese legali, perché non è detto, bene. Nella maggior parte dei casi, se sei un collaboratore, se sei un freelance, spesso l'avvocato è il tuo, e quindi magari ti trovi a doverti scontrare anche con l'avvocato del politicone di turno, perché comunque anche i politici querelano come se non ci fossero domani, vari giornalisti, e quindi a parte il fatto che le spese legali ci sono comunque, e poi si trovano magari ad affrontare una causa decisamente lunga. Per insomma aver pubblicato qualcosa di vero, ma magari aver usato dei toni un po' più accesi, ma magari neanche dei toni un po' più accesi, semplicemente non gli è tanto piaciuto quello che hai scritto, no? Quindi vediamo che anche questo, cioè, poi ovviamente se nell'articolo ci sono informazioni scorrette, se sta infamando questa persona, anche se l'informazione è corretta, però comunque stai insomma maltrattando attraverso il mezzo della stampa questa persona, chiaramente ha tutto il diritto di querelarti. Si parla proprio di quando uno scrive una cosa che è palesemente vera, che comunque non è neanche o magari ha usato dei toni chissà quanto gravi, e allora subito che scatta la denuncia.
C'è un inciso che mi premeva fare, perché secondo me adesso è molto importante. Il Movimento 5 Stelle si è fatto molto strada sulla demonizzazione dei giornalisti, appunto definendoli al soldo dei poteri forti. È un gran guaio, perché hanno alimentato una sfiducia che già in generale da noi c'è, di Stato verso il cittadino e cittadino verso lo Stato, che già non... c'è già i tempi di Giolitti, per cui non è che sia una novità, però il fatto è che loro hanno proprio falcidiato qualsiasi... all'inizio non si presentavano neanche nei programmi, insomma erano partiti in un modo radicale che cozzava completamente con col loro messaggio di libertà, di onestà, di trasparenza. Perché allora, se tu non vuoi venire ospite, dice, noi siamo talmente trasparenti che sappiamo che ospiti in televisione, intervistati da giornalisti, quello che diciamo sarebbe travisato se si tratta di un'intervista, e se fossimo in diretta la puntata sarebbe condotta in modo da far risultare noi. Quello vuol dire sottrarsi a un confronto, e anche quello entra in tutto il calderone di sfiducia che c'è, e di non voler, cioè tante volte il vero problema è che il cittadino sente la verità ma non vuole proprio averci a che fare, perché poi può portare anche a dover leggere dell'altro, informarsi, rivalutare magari certe parrocchie politiche che aveva dato ormai per assodate, insomma non è facile. E vabbè, io sono una grandissima fan di Pippo Fava, che era stato ucciso più o meno una settimana dopo che in un'intervista con Enzo Biagi aveva detto che ai funerali di Stato i mandanti sono sempre in prima fila, che è il banco dove siedono le personalità dello Stato, che non era una frase populista, come dire il male tutto nel potere, ma era una cosa molto vera. E volevo leggervi 3 righe proprio della intervista, quando Biagi gli chiede che cosa bisognerebbe fare per eliminare questo fenomeno, e questo fenomeno intende l'enorme solitudine di chi non vuole farsi parte di questa costruzione del consenso, di un sistema di corruzione, di protezione, ma vuole lavorare bene. Che hanno, lui dice, hanno una vocazione naturale alla solitudine, perché ti trovi a un certo punto che sei sempre più solo. e Fava gli risponde: questa è una breve domanda, cosa bisognerebbe fare, ma io per poter rispondere avrei bisogno di un'enciclopedia intera. Posso soltanto dirti che tutto parte dall'assenza dello Stato, che è vero, il vero problema, dal fallimento della società politica italiana, ed è da lì che bisogna cominciare. È necessario creare un'Italia, una seconda repubblica, in Italia una seconda repubblica che abbia delle leggi, una struttura in democrazia, di democrazia, che eliminino il pericolo che il politico possa diventare succube di se stesso, della sua avidità o della ferocia degli altri o della paura, che possa essere soltanto un professionista della politica. Questo chiaramente qua parla di politica, però un sistema politico così garantirebbe anche un giornalismo sicuramente più scevro da condizionamenti. Tutto nasce dalla politica, dice giustamente lui, e dagli uomini politici, e dal fallimento totale della struttura politica e forse della nostra democrazia in generale, che noi in buona fede abbiamo appassionatamente costruito, ma che si sta sgretolando nelle nostre mani. Dovremmo ricominciare da lì. Mi pare che questa intervista sia degli anni 80, non è cambiato molto.
Sì, poi io in realtà mi volevo riattaccare un attimo al discorso che facevi prima su Beppe Grillo, perché in realtà questa cosa che, insomma, che hai detto anche tu, era stata anche inserita nel famoso report di Reporter Senza Frontiere, che appunto diceva che il principale motivo per cui insomma in Italia il livello sia insomma ci sia questa situazione è dovuto sicuramente in gran parte ai legami con la mafia, sicuramente minacce, violenze, e diceva anche appunto di Beppe Grillo che appunto, cioè, prima di tutto noi vediamo anche nei suoi comizi che adesso meno, prima molto di più, che si scagliava contro i giornalisti. Che poi, allora, può anche essere che ci sia un giornalista che è lì per fare, insomma, sappiamo che ci sono comunque certi giornalisti che riportano quello che fa comodo anche un po' al potere che ci sta dietro.
Il problema è parlare per categorie e semplificare.
Sì, ma non soltanto quello, perché comunque tu non sai, prima di tutto non sai neanche di che testata è questa persona, ma poi maggior ragione non sai neanche chi è questa persona. Magari è un freelance, quindi non sai neanche chi la andrà a vendere l'articolo. Ma poi potevamo anche essere noi, no, per dire dei giornalisti di un giornale universitario che sicuramente non ci guadagnano niente a dire una cosa piuttosto che l'altra, no?
Quindi il problema rimane purtroppo la semplificazione, andare per categorie.
Certo, rimane la semplificazione, però c'è anche un problema in più. Cioè, nel senso che Beppe Grillo adesso comunque
è un leader politico,
no?
Anche
quindi
se ormai lui si ritira sempre di più, lascia il posto.
Sì, no, però chiaro, però in ogni caso è un leader, no? Quando ci sono i comizi, quindi chiaramente poi i suoi elettori agiscono anche di conseguenza per imitazione, e quindi anche loro poi si scaglieranno contro i giornalisti. Però spezzerei una lancia, nel senso che sì, tenendo presente questa cosa che è vera, però non si può neanche addossare tutta la colpa sicuramente a Beppe Grillo, anche perché comunque quello che dicevi anche, insomma, anche tu prima del giornalista che ti dice certe cose per sviare lo dicono tutti i partiti, cioè adesso non è che è arrivato Beppe Grillo e ha detto questa cosa, l'hanno sempre fatto, oppure con le osservazioni che per me sono ridicole e anche molto molto vecchie, cioè del ma non dite mai qualcosa di bello perché dovete sempre raccontare cose brutte che magari ha fatto questa persona, no? Quindi alla fine le pressioni da parte della politica, ma anche proprio quando si presentano in studio, di per sé ci sono sempre state, poi magari hanno fatto meno clamore. Quindi siamo arrivati alla fine di questa puntata, non lo so, se avete qualcos'altro da aggiungere?
Finito.
No, finish. Allora abbiamo finito proprio così, insomma, senza un... Non trovo niente a cui attaccarmi, vabbè.
Per arrivare alla conclusione, se volete, che il giornalismo è una cosa veramente importante. Ieri il professore di cultura giornalistica ha usato una metafora bellissima per parlare del giornalismo, ha definito il giornalismo come uno specchio di carta. E secondo me è una metafora veramente efficace per esprimere quello che davvero deve essere il giornalismo, cioè una cosa che riflette in maniera obiettiva, veritiera e precisa quello che è la realtà, e lo deve fare sulla carta stampata, cioè che tu la vedi.
Bulgakov diceva: il fatto è la cosa più ostinata del mondo.
Questa bellissima citazione la potete trovare sull'account Twitter di Sheila.
Di Vulcano.
Ah no, di Vulcano.
Di Bulgakov, sì.
No, no, quello dello specchio di carta,
ah,
dico.
Sì,
quello
sì,
è sul tuo, ti ho messo anche like.
Grazie.
Ecco, questa, questa bellissima cosa la trovate sul, sul Twitter di Sheila Khan, che su Twitter è
shay.sk.
Shay.sk. Con me Susanna Causarano, che invece non mi
at
ricordo.
Sius Bimblots.
Io invece sono Barbara Venneri e su Twitter sono @babivenneri. In regia Federico Arduini, che su Twitter invece è @fedesarduo. Tutti insieme siamo di Vulcano Statale. Vulcano Statale lo trovate su Twitter @vulcanostatale, lo trovate su Facebook, lo trovate su Instagram e lo trovate ovviamente online, insomma scrivendo semplicemente Vulcano Statale su
Manca
Google.
Tinder. Chissà se serve per reclutare nuovi redattori.
Proviamoci, ci camuffiamo, no? Vulcano Statale è il giornale dell'Università degli Studi di Milano. Magma è il suo podcast. Magma va in onda su Radio Statale tutti i giovedì dalle 3 alle 4. E noi vi aspettiamo la settimana prossima.
Ciao!
Ciao!